Road, il programma che vola in Erasmus. Siete pronti per l'ultima puntata di Fun & Broad, il programma che vola in Erasmus, in onda ogni lunedì mattina a mezzogiorno qui su Fuori Aula Network? Bene, perché oggi la puntata è ricca di novità che non vedo l'ora di svelarvi. Allora, pronti, partenza, via! News of the Week. Come vi dicevo, ultima puntata prima di Natale. Sì, il tempo sta passando anche qui. Io tra pochissimo tornerò in Italia, ma non senza aggiornarvi sulle mie ultime avventure passate qui all'University of Leeds in Inghilterra. Lo sapete dove sono andata la scorsa settimana? Sono andata a scoprire Manchester. Sì, lo so, lo conoscete per il calcio, per le squadre, ma noi abbiamo visto molto di più. Intanto vi ricordo che Manchester raccoglie circa 500.000 abitanti ed è capoluogo della contea metropolitana inglese della Greater Manchester. Tra l'altro, sapete che era un insediamento celtico ed è stata poi rinnovata dagli antichi romani Magnum Castrum, e i suoi abitanti sono chiamati Mancunians, cioè mancuniani. La città, tra l'altro, è suddivisa in ben 32 quartieri. Ma a parte questo, la città ospita due università: l'University of Manchester e la Metropolitan University of Manchester. La prima, l'University of Manchester, la ricordiamo, è una delle più grandi del Regno Unito, è anche una delle più antiche e offre più di 500 corsi di laurea. Sapete quanti studenti ci sono all'interno? 36.500, e provengono da 180 nazioni. Ecco, sì, torniamo allo sport, perché Manchester è famosissima per due importanti squadre, il Manchester United e il Manchester City. Il primo gioca all'Old Trafford Stadium, il secondo all'Etihad Stadium. Sapete chi è nato a Manchester? Sono nati i fratelli Gallagher, Liam e Noel Gallagher, sì, cantatori, componenti delle più grandi, celebri canzoni degli Oasis, ma celebri anche per i loro litigi e i loro scontri. A Manchester siamo andati a vedere, prima di tutto, il Museum of Science and Industry, che è una delle attrazioni più grandi della città ed è situata su quelli che sono i resti di una delle prime ferrovie del mondo, che è stata la prima, tra l'altro, a collegare le due città, Manchester e Liverpool. Vi ricordo che sono nata anche a Liverpool e che nelle puntate scorse vi ho raccontato delle mie avventure lì. Siamo andati a vedere anche la biblioteca più grande d'Inghilterra, la Chatham's Library, tra l'altro frequentata, se si può dire, ai tempi da Marx ed Engels, quindi mi sono sentita veramente proud of me, molto orgogliosa di me stessa. Che dire poi del Manchester City Hall, il municipio? Ha una torre con l'orologio che ricorda il Big Bang della capitale di Londra. Ecco, è un attimino più piccolo, ma è molto suggestivo. Siamo andati poi alla cattedrale di Manchester, chiesa tra l'altro di origine medievale, all'interno della quale ho scoperto che non si celebra solo la messa, ma ci sono anche altri eventi, come concerti gospel o di musica classica, ma non solo, mi hanno detto che ci sono anche eventi più particolari. Ecco, una cosa bella di qua è che fanno molte cose all'interno delle chiese, cioè qua noi abbiamo anche delle lezioni, io vado a fare delle lezioni all'interno di chiese, ovviamente sconsacrate, però è alquanto bizzarra come cosa. Poi siamo andati a visitare Chinatown, è molto piccola ma è molto molto briosa. E anche Laudanum Road è la strada del centro, che però non è la classica strada metropolitana, ma è formata e costellata da tantissimi negozietti di abiti vintage e di vinili, che vi fa ritornare indietro nel tempo. Un'altra meta dello shopping alternativo che abbiamo raggiunto è l'Affleck Palace. Si trova veramente di tutto, non solo vestiti, ma bottoni, fili, vinili, oggettistica antica, costumi di Halloween, costumi particolari, veramente vi potete sbizzarrire. Quindi, cosa posso dirvi? Se vi trovate a passare di qua, una tappa a Manchester è sicuramente obbligata. What's about? What's About, dato che siamo arrivati alla fine del nostro primo periodo Erasmus e ovviamente alla fine della nostra prima stagione di Fun Abroad, il programma che vola in Erasmus, ve lo ricordo, ogni lunedì mattina su Fuori alla Network a mezzogiorno, è giunto il momento di ricapitolare come si è svolta questa prima parte di semestre qui all'University of Leeds in Inghilterra. Il semestre è cominciato lo scorso 26 settembre ed è stato composto da 11 settimane. Uno può pensare, beh, ma è difficile tenere il conto di ogni settimana? No, perché ogni settimana i professori, nelle loro slide e nelle loro lezioni, ti ricordano in che settimana ci troviamo, quindi è impossibile perdere la cognizione numerica delle settimane in cui ci troviamo. A metà semestre si è svolta per molte materie la Reading Week, cioè uno stop delle lezioni di una settimana per tornare al passo con le readings, che sono le letture che di volta in volta i professori danno agli alunni da fare per arrivare alle lectures, cioè alle lezioni preparati e poterne discutere insieme. Molte materie assegnano come esame, cioè come assessment, come valutazione, un essay, uno o più essays. Sono delle mini tesi che possono essere di 1500 o di 3000 parole in genere. E sono molto rigorosi nel chiederlo. Prima di tutto più references hai, cioè più note aggiungi, quindi più a più fonti attingi, più riceverai high marks, valutazioni alte. E se si sgarra di più di 60 parole al di sopra o meno di 60 parole al di sotto del termine stabilito, si ha una penalizzazione dei marks. Le materie che invece non richiedono essays richiedono a gennaio degli esami che non sono orali, sono tutti scritti. Ricordiamo che anche gli essays hanno delle deadline, cioè dei termini entro i quali si devono inviare. Per esempio, un mio essays ha una deadline il 22 dicembre, un altro ha una deadline il 17 gennaio. Però dovrò svolgere anche due esami scritti purtroppo a gennaio, uno di musica, History of Guitar and Its Music, e l'altro un modulo della Business School che si chiama People in Organizations. Com'è strutturato l'esame scritto? L'esame scritto si compone di una serie di domande. In genere i professori danno una decina di domande, 5 domande per un argomento e 5 domande per un altro, ma non si deve rispondere a tutte le domande. Tra queste bisogna sceglierne o 2 o 3. E la modalità di risposta non è a caso. La risposta deve essere strutturata come un piccolo saggio, quindi introduzione, introduction, body, cioè il corpo, e la conclusion, la conclusione. La valutazione. Questi inglesi hanno una modalità di valutazione completamente diversa dalla nostra. Sotto il 40% sei considerato fallito, cioè non hai passato l'esame. Tra il 40 e il 49% la valutazione è tra il 18 e il 23 italiano. Tra il 50 e il 59% è tra il 24 e il 26. Tra il 60 e il 69% la valutazione è tra il 27 e il 29. E tra il 70 e il 100% la valutazione è tra il 30 e il 30 lode. Quindi non disperatevi se vedete un 71% sul vostro essays o sul vostro esame scritto. La traduzione nel sistema italiano sarà sicuramente vantaggiosa per voi. New words! E siamo giunti anche all'ultima sezione dedicata alle nostre parole che abbiamo imparato e che stiamo imparando e che sto imparando qui in Inghilterra all'University of Leeds. Pronti con il vostro taccuino? Siete seduti sul vostro tavolino e che fa anche rima? Avete la vostra penna biro, blu, rossa o nera, non importa, l'importante è che prendiate appunti. Bene, possiamo cominciare. La prima parola di oggi è POW, scritto P-A-W, che significa zampa. Spesso quando torno a casa incontro un gattino stupendo che ha delle zampine bianche. Quindi, it has white paws, ha delle zampe bianche ed è molto dolce come gattino. È per quello che mi è venuta in mente questa parola. Seconda parola di oggi, gloomy, G-L-O-O-M-Y. che può essere sia un aggettivo per il tempo, quindi vuol dire il tempo coperto, scuro, uggioso, cioè praticamente il tempo di tutti i giorni, qualiz, ma si può riferire anche alle persone. Infatti gloomy significa anche avvilito, depresso, pessimista, cupo e tetro. Don't be with this gloomy face. Non stare con questa faccia avvilita, depressa, triste. In questo periodo le facce degli studenti sì sono avvilite perché magari sono rimasti indietro con gli esami, con lo studio, con gli essay, però molte altre facce sono felici perché molti studenti internazionali stanno per ritornare a casa per le vacanze natalizie. Terza parola di oggi, nibble, scritto N-I-B-B-L-E, che significa morso, spuntino, boccone. Would you mind if I take a nibble of your cake? Ti dispiace se prendo un morso della tua torta? Do you want a nibble of my cake? Vuoi assaggiare la mia torta? Vuoi dare un morso alla mia torta? Mi è capitato proprio l'altro giorno quando sono andata in un ristorante indiano. La mia amica ha preso una bella fetta di torta, era molto invitante, e mi ha chiesto appunto se volevo assaggiarne un boccone. Secondo voi ho rifiutato? Ovviamente no! Quarta parola di oggi, dumb, scritto D-U-M-B, che vuol dire stupido, sciocco, scemo. You are a dumb guy, sei un ragazzo sciocco. Ecco qua, i ragazzi diventano sciocchi solo la sera quando bevono dopo qualche drink, ma tutto si può lasciar passare quando si festeggia, quando si fanno parties. Altra parola, clout, scritto C-L-O-U-T, che vuol dire ceffone, schiaffo. Se magari vi arrabbiate con qualcuno che vi fa qualche torto, diciamo che non è giustificato, ma molte volte verrebbe veramente voglia di prendere a ceffoni qualcuno. Ricapitoliamo le parole che abbiamo imparato ed annotato oggi. Pow, che significa zampa. Nibble, che significa morso, spuntino, boccone. Clout, che vuol dire ceffone, schiaffo. E ultima parola di oggi, dumb, che significa stupido, sciocco. Behaviors! E negli ultimi behaviors, cioè comportamenti di oggi, volevo appunto parlarvi dei comportamenti degli studenti qui all'University of Leeds durante le vacanze natalizie. Eh sì, perché il semestre è terminato lo scorso 11 dicembre e quindi moltissimi studenti sono già partiti o altri stanno facendo le valigie per partire e per ritornare nei loro paesi d'origine. Si tratta per lo più di studenti europei che hanno la possibilità di fare dei viaggi brevi ed economici per tornare nella propria patria. Per quanto riguarda i tantissimi studenti provenienti dal resto del mondo, tornare a casa si rivela un pochino più complicato e molti studenti decidono di visitare o l'Europa o di fare proprio un tour dell'Inghilterra. Questo è quello che farà per esempio il mio flatmate. Lui viene da Singapore, non ha il tempo e magari non ha neanche le risorse economiche per poter tornare nel suo paese, quindi ha deciso di farsi un tour dell'Inghilterra, che non è male perché durante questo periodo le città sono tutte addobbate a dovere per appunto le celebrazioni natalizie, e quindi ci saranno mercatini, luci, colori, suoni, concerti, eventi dappertutto. Anche io tra pochissimo farò le valigie per tornare in Italia, perché sì, vi ricordo, il mio volo l'ho prenotato alla fine di agosto, così mi sono portata avanti e ho anche risparmiato sul prezzo del volo. E quando tornerò, anzi quando torneremo i primi di gennaio, ci saranno da affrontare tutte le deadlines per gli essays, cioè per gli esami, e soprattutto gli esami scritti. Io vi ricordo, ne avrò due da fare a gennaio. Il 26 gennaio ricomincerà già il secondo semestre. Time to say goodbye! E ragazzi, we did it! L'abbiamo fatto! Abbiamo raggiunto la fine di questa prima stagione di Fun Abroad, il programma che vola in Erasmus e che vi racconta le avventure mie e Bianca qui in Inghilterra, in Erasmus all'University of Leeds nel West Yorkshire. Io sono veramente contenta di aver passato questi mesi con voi, di avervi tenuto aggiornati con le mie avventure che di giorno in giorno, di settimana in settimana ho passato qua all'università e nella città di Leeds, e spero che voi vi siate altrettanto divertiti e che abbiate potuto scoprire tutti i segreti e tutte le stranezze, bizzarrie, ma anche le bellezze, gli splendori che questa città e che queste università offrono. Quindi non ci resta che salutarci, di augurarci buon Natale e di rimandare il nostro appuntamento all'inizio del secondo semestre, al termine degli esami e all'inizio di un nuovo periodo di avventure qui all'University of Leeds. Ciao ragazzi, buon Natale e tanti tanti auguri!